Carlo Mollino nasce a Torino nel 1905 e a 20 anni si iscrive alla facoltà di ingegneria per poi trasferirsi dopo un anno alla Regia Scuola Superiore di Architettura, dove si laurea nel luglio del 1931. Figlio unico dell'ingegnere Eugenio Mollino, inizia subito a lavorare presso lo studio del padre, dove è impegnato in numerosissimi concorsi, come quello per la sede della Federazione Agricoltori di Cuneo, per la Casa del Fascio di Voghera, per il Monumento ai Caduti per la Libertà. E tutto questo sino al 1948. Architetto, designer, fotografo, scrittore, ma anche maestro di sci, pilota acrobatico di aeroplani e pilota di auto da corsa, la sua singolare personalità fu fra le più vivaci dell'architettura moderna. A testimoniare questa sua attitudine e la poliedricità dei suoi interessi, vi sono numerosi scritti, iniziative e progetti. A 28 anni pubblica la sua autobiografia romanzata, Vita di Oberon, cioè il suo alias, e nel 1949 il volume Il messaggio dalla camera oscura, dopo il quale non parlerà mai più di fotografia e si eclisserà dalla scena, anche se in realtà non smetterà mai di scattare. La fotografia infatti diventa parte integrante del privato di Mollino, il quale fotografa quasi esclusivamente corpi femminili, quelli delle ragazze che frequenta e che recluta girando con la sua Porsche nella Torino notturna tra le due guerre. Le trucca, le veste, le traveste e a partire dagli anni 50 le ritrae in pose nude o seminude. Polaroid che ai tempi venivano considerate scandalose, se non proprio pornografiche o antesignane del feticismo, ma che ad osservarle oggi trasmettono un messaggio completamente diverso, forse proprio quello che voleva mandarci Mollino. E quindi niente a che vedere con l'erotismo, bensì la visione di un artista che usa la fotografia come mezzo di espressione personale. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, streccia a 170 orari la Bisiluro, auto da corsa il cui motore viene ideato da Mollino, Enrico Nardi e Mario Damonte in funzione della forma della carrozzeria e non il contrario come solitamente avveniva. Di conseguenza ne risulta una scocca asimmetrica e super aerodinamica. In qualità di sciatore esperto, nel dopoguerra Mollino diventa presidente della Commissione delle Scuole dei Maestri di Sci della Federazione e nel 1951 scrive il trattato Introduzione al discesismo, che tra l'altro viene consultato ancora oggi. Personalità inquieta, fantasiosa e bizzarra, Mollino conduce una vita molto agiata e questo gli permette di coltivare determinate passioni e sport. Resta di fatto anticonformista e individualista, ma senza dubbio è uno dei più geniali esponenti del movimento moderno in Italia. Nel 1947 pubblica Architettura, Arte e Tecnica e due anni dopo inizia ad insegnare alla Facoltà di Architettura di Torino, dove dal 1953 sino alla morte ricopre il ruolo di professore ordinario di composizione architettonica. Altra tappa importante del periodo è l'undicesima triennale di Milano del 1957, per la quale sarà tra i membri del comitato organizzativo. Innamoratissimo della montagna, conduce uno studio sulle architetture rurali in Val d'Aosta quando è ancora studente e si dedica all'elaborazione di numerosi progetti in alta quota, tra cui ville, alberghi, case per appartamenti, rifugi alpini e impianti. Fra questi si ricordano la Casa del Sole a Cervinia e la casa progettata per Dino Lora Totino, conte di Cervinia e ingegnere che nel 1936 aveva ideato le prime attrezzature sciistiche e costruito la funivia, la più alta del mondo. Proprio dal rapporto tra Mollino e Lora Totino prenderà vita il progetto per la stazione di monte della funivia al Furgen tra il 1950 e il 1953. Un progetto arditissimo che prevede una campata unica di circa 2900 metri per unire la stazione di valle e quella di monte, superando però un dislivello di 930. La funivia viene costruita dalla ditta Gudio e dalla Società Nazionale delle Officine Savigliano, secondo i calcoli effettuati dal professor Vittorio Zignoli, che per il tracciamento tiene addirittura conto della curvatura terrestre. La stazione d'approdo, progettata da Mollino, come tutte le costruzioni montane da lui realizzate, possiede un appoggio murario che in questo caso si verticalizza, inserendosi nella parte di roccia quasi a rappresentarne l'ideale continuazione. Mollino stesso descrive così la stazione. Una struttura metallica esterna, costituita da quattro montanti a traliccio a doppio ginocchio, sorregge le piattaforme di sbarco, le sovrastanti terrazze a tettoia e lo sbalzo terminale. Al piano terreno, attraverso la sala d'aspetto, si accede ad una galleria di roccia che si apre sul ghiacciaio, punto di collegamento ai noti itinerari alpinistici e soprattutto sciistici di discesa. a causa delle grandi difficoltà logistiche legate al trasporto dei materiali ad una quota così elevata e alle condizioni impervie in cui dovevano lavorare gli operai, il progetto non viene mai completato. Ad oggi la costruzione c'è, ma si limita ad una scatola in cemento armato che giace in cima alla montagna come un fantasma ad alta quota. Fra le altre opere montane, Raskar Garelli a Champoluc, composto da due corpi sovrapposti, uno lapideo e uno originario ligneo, la casa della FSI realizzata presso Madonna di Campiglio e la slittovia del Lago Nero presso Sosdo, costruita nel 1947. È una delle realizzazioni più significative e peraltro oggetto nel 2006 di un intervento di restauro che l'ha riportata in vita. Questa stazione albergo è composta da un podio bianco in cemento armato sul quale si appoggia un volume costituito da assi di legno. Verso monte emerge l'approdo bianco, una grande terrazza sospesa che coniuga la modernità delle forme e delle tecniche costruttive con la tradizionalità dei materiali utilizzati. L'immagine iconica di questo elemento a sbalzo deriva proprio dall'ardita concezione strutturale e dalla sensibilità, ma anche preparazione di Mollino riguardo questi temi. Su iniziativa del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, all'architetto è stato recentemente dedicato il rifugio omonimo sulle piste del Weissmatten a Gressone-Saint-Jean. La struttura è stata sviluppata sulla base della Casa Capriata, una delle case ideali di Mollino, presentata alla 10ª Triennale di Milano, ma mai realizzata. Nottambulo e sopra le righe, tanto che Zevi lo definisce un incorreggibile ragazzaccio, Mollino è una tra le figure meno etichettabili e più influenti del panorama culturale torinese dagli anni 30, quando realizza in collaborazione con l'ingegner Vittorio Baudi di Selve il suo capolavoro, l'edificio della Società Ippica Torinese, agli anni 60, quando il suo sorprendente e dettagliatissimo progetto, elaborato insieme a Sergio Musmeci e Carlo Bordogna, viene clamorosamente escluso dal concorso per il Palazzo del Lavoro d'Italia 61 ed assegnato successivamente a Pierluigi Nervi, Gio Ponti e Gino Covre. Questa vicenda segnerà moltissimo l'architetto e diventerà l'emblema del suo difficile rapporto con l'elite urbana. Gli anni 60 iniziano dunque in salita e si aprono anche con la demolizione della precitata Società Ippica in occasione delle celebrazioni per l'Unità d'Italia. Edificio che rompeva con il passato e prendeva le distanze dall'architettura di regime, rifiutando i dettami del razionalismo ed ispirandosi invece alle curve di Alvar Aalto e di Erich Mendelssohn, ravvisabili nello scalone e nel balconcino interni. Linee simili torneranno nel 1950 nei progetti dell'Auditorium della RAI a Torino, oggi Arturo Toscanini, e della sala da ballo Leroy Lutrario. Le ultime opere di Mollino, le più conosciute ed importanti, chiudono in bellezza un periodo costellato da una serie di esperienze sfortunate. Sono due: il Palazzo degli Affari della Camera di Commercio di Torino, con Carlo Graffi, Alberto Galardi e Antonio Migliasso, e il nuovo Teatro Regio, ricostruito insieme a Marcello Zavelani Rossi e Sergio Musmeci dopo l'incendio che aveva distrutto il precedente edificio alfieriano nel 1936. In entrambe le occasioni, Mollino realizza anche gli arredi e sperimenta soluzioni eccezionali. Nel primo caso porta al limite la sua ricerca sull'edificio sospeso, fil rouge di tutta la sua opera. L'audacia della soluzione strutturale scelta e le caratteristiche progettuali in netta contrapposizione con la preesistenza ne fanno uno degli edifici moderni architettonicamente più interessanti della città di Torino. Viene costruito sulle rovine del settecentesco Palazzo Morozzo della Rocca, distrutto da un bombardamento nel 1943. I lavori terminano nel 1972, 8 anni dopo l'aggiudicazione del concorso. Sarà una realizzazione complicata dai contrasti tra i partecipanti e da innumerevoli varianti richieste dalla committenza, che però portano ad un grande corpo in vetro ed alluminio agganciato ad un massiccio pilone centrale, la cui particolare facciata, con ripetizione di finestre verticali ad angoli raccordati, è caratterizzata da lati convessi. Quanto al nuovo Teatro Regio, nel 1938 viene indetto un concorso nazionale e l'incarico affidato all'architetto Morvelli. Molti anni dopo si decide di dare al progetto del teatro un'impostazione radicalmente nuova e dopo la morte di Morvelli, nel 1963 l'incarico passa all'architetto Carlo Mollino. L'esperienza condotta sino al 1973 gli offrirà l'opportunità di inventare nuove forme e tipologie e di mettere in luce anche soluzioni già ideate in progetti di teatri realizzati e non, vedasi l'Auditorium per la RAI, menzionato prima, e quelli rimasti su carta come il Teatro Balbo di Torino e il Nuovo Teatro di Cagliari. Mollino attua un audace confronto tra nuovo e preesistenza monumentale, realizzando un volume che si distacca dalla manica settecentesca, ovvero la porzione alfieriana rimasta in piedi su Piazza Castello, e lo fa collegandolo ad essa tramite una galleria coperta, attraversata da ponti di comunicazione che fa da ampliamento dei foyer. Le pareti laterali del teatro sono flessuose, caratterizzate da un disegno stellare in laterizio che richiama le geometrie decorative di Palazzo Carignano. La copertura a guscio è opera dell'ingegnere Felice Bertone, mentre all'interno il precitato foyer è un vero e proprio sistema aereo di scale, collegamenti e passerelle. Il tutto è strutturalmente sostenuto da superfici plissettate, pensate per l'occasione dal visionario Sergio Musmeci, il quale redige il progetto delle strutture speciali del teatro, fra cui anche quelle della sala, che è sostenuta parzialmente a sbalzo sull'area dell'atrio. La peculiarità di questi solai corrugati è la sottilissima soletta in cemento armato, la cui resistenza viene garantita dalla particolare forma piegata in più punti, che assorbe le sollecitazioni flessionali. Sarà l'ultima volta che Sergio Musmeci adotterà questa tipologia, e nel farlo sfida come sempre la gravità. Non sono infatti presenti pilastri eccetto lungo il perimetro, e come appoggi vengono utilizzati la struttura perimetrale della sala e quella degli scaloni. Lo spazio, articolato e suggestivo, è dotato di un'espressività senza eguali, e relativamente alle strutture corrugate, considerate molto efficienti dal suo creatore, sebbene difficili da realizzare, lo stesso Musmeci afferma: «Credo che appaia chiaro come in tutte queste realizzazioni il risultato dipenda in modo decisivo dallo schema d'insieme. Quando questo è troppo semplice e simmetrico, la forma risulta evidentemente meno espressiva e crea uno spazio meno significativo. Per questo penso che l'esempio più interessante sia forse l'ultimo in ordine di tempo. Per l'appunto il nuovo Teatro Regio. Tra il 1995 e il 1996 la sala subisce un importante intervento di restauro acustico, funzionale e di messa a norma, sotto la guida di Gabetti e Isola e Flavio Bruna per l'architettura e dello studio Müller per l'acustica. La modifica senza dubbio più evidente è quella subita dal boccascena. Per esigenze sia acustiche che tecnologiche sparisce l'originaria apertura a video per far posto ad un ingombrante boccascena rettangolare che pare quasi incastrato nella vecchia apertura. Resta tuttavia la cornice ellissoidale del vecchio boccascena, ancora ben visibile, anche se in parte coperta, da montanti della nuova struttura. Questa revisione destò non poche polemiche una volta terminata, in quanto secondo molti snaturava il disegno ad ostrica semiaperta pensato da Mollino per la sala. Ma le critiche sono più che altro rivolte alla struttura di supporto del nuovo boccascena, la quale consiste di travature reticolari ben in vista che danno quasi l'impressione di far parte di un allestimento scenografico temporaneo. Oggi Carlo Mollino è ricordato principalmente per i suoi arredi, lavori di design dal carattere futurista ed organicista, per il trattamento artigianale dei materiali e per le forme ricercate, aerodinamiche e allo stesso tempo spontanee. Anche per questo motivo non vengono mai prodotti in serie, ma sempre concepiti come pezzi unici già a partire dai primi incarichi di progettazione e di sistemazione degli interni, fra cui le case torinesi De Valle, Minola, Rivetti, Orengo e Miller, il suo appartamento sperimentale. Negli anni 50 introduce l'utilizzo del compensato curvato e si concentra principalmente sulle strutture di supporto dei suoi pezzi, come il tavolino arabesco del 1950, la scrivania realizzata per la Casa Orengo del 1959, la sedia Agra per Casa Cattaneo del 53, la poltrona Gilda del 54. Sarà Zanotta, nel corso degli anni 80 e 90, a riprodurre molti dei suoi arredi. Carlo Mollino morì a causa di un infarto nel 1973. Se ne andò solo, senza eredi, a soli 68 anni. Spregiudicato, inesauribile, eccentrico, anticonformista e versatile, sono tantissimi gli aggettivi che potremmo usare per descriverlo e forse non basterebbero tutti insieme. Era noto per una certa avarizia mista ad uno stile di vita da viver un po' dandy e sregolato. Non si sposò mai. Le uniche sue fidanzate ufficiali furono Carmelina Piccolis, scultrice e insegnante all'Accademia di Belle Arti di Torino, che lasciò nel 1954 alla morte di suo padre, evento che lo turbò moltissimo, e Mimi Schiagno, che quando lo conobbe nel 1952 aveva solo 18 anni, 30 meno di lui, ma rifiutò di sposarlo. Ah, per inciso, Mimi fu la prima donna pilota italiana. Architetto dalle solidissime competenze di ingegnere, Mollino rincorse per tutta la sua vita forme misteriose, sempre ossessionato dal bisogno di placare questa mania in un progetto. Ci basti pensare al Teatro Regio, che riproduce nelle sue linee un busto di donna e che lo stesso progettista presentò alla stampa mostrando un uovo. Che uomo stravagante, Mollino, non finisci mai di scoprirlo, fino a quando non ti accorgi che per lui l'architettura è uno strumento, esattamente come lo è la fotografia. Quasi non si capisce se gli interessino davvero o meno. Ma alla fine non ha importanza, perché in tutto l'arco della sua esistenza non le abbandona mai. E questo è forse l'unico difetto della sua vita. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Dannati Architetti torna lunedì mattina con un nuovo personaggio. Nel frattempo ti invito a seguire il podcast via Instagram, @DannatiArchitettiPodcast, e ad iscriverti al club di Dannati Architetti su dannatiarchitetti.com. Avrai accesso a puntate audio-video esclusive ogni mese.